Radio Rosbrera, ciao, sono con Vito Ribaudo.
Ciao a tutti, bentrovati.
Ecco, infatti, noi ci siamo già sentiti, ormai è quasi passato un anno, che dire, quest'anno è una novità assoluta, dobbiamo fare, come dire, uno spot grande come una casa, perché quando uno trova tempo di svolgere la professione che svolge Vito e anche seguire la famiglia come la segue lui, e anche mettere in bella alcuni pensieri che poi diventano un romanzo, che poi diventa un giallo, che poi diventa il racconto di un territorio complesso come solo un'isola sa essere, vuol dire che si è un po' densi, come dire. Vito, sei un po' denso, quindi hai scritto L'Elbano, giusto?
Sì, L'Elbano è la voglia di dedicare appunto un po' dei miei pensieri alla rinfusa, che poi trovano una loro connotazione, forse hanno anche trovato un loro confezionamento tecnico in un romanzo, voglia di riconoscere quello che è un po' una restituzione nei confronti di un'isola che è molto densa, è molto piena di territorio, di ambiente, di profumi, di mare, di vento, di colline, non di montagne. Abbiamo un'altura che supera di poco i 1000 metri, ma non possiamo considerarlo un territorio montuoso. L'Elba è tutto questo e molto di più, ed è un territorio che mi ha affascinato. E quindi, sì, da almeno una decina d'anni, non da sempre, è stato un innamoramento tardivo, ma molto intenso. Sì. E quindi a un certo punto mi sono sentito di dover restituire qualcosa in forma di creatività.
Visto che siamo nel famigerato mese in cui tutti parlano delle vacanze, le vacanze sono cambiate, tu ti confronti anche con il mondo del lavoro che anela la vacanza come momento di pausa, di stop, eccetera. C'è un pezzetto, io non l'ho letto, ma ho intercettato, come fanno quasi tutte le colleghe quando fanno le
recensioni,
diciamocelo, perché tanto ormai conosciamo i nostri polli, però una cosa mi è piaciuta, che è quella, sta arrivando un caffè shakerato perché così sembriamo davvero in vacanza, che è quella, la descrizione quasi geografica che dai della, ma non geografica, proprio quell'essere attaccata ma staccata, quella cosa lì, l'hai descritta proprio bene.
Grazie, perché è la sensazione che hai quando cominci la traversata. Il primo capitolo l'ho voluto ambientare così, ho portato il lettore sull'isola, come? Attraverso il traghetto, perché a parte credo un 1% di persone che arrivano in aereo e uno 0,5% che ci arriva al mare, via mare, il resto diciamo. La traversata si fa sempre in macchina da Piombino a Portoferraio o a Rio, e ho voluto portare il lettore sul traghetto come per trasportarlo in quello che poi diventa il palcoscenico unico, perché l'ambientazione è esclusivamente in Isola d'Elba, non ci sono cambi di scenario. E quando parti da Piombino e arrivi a Portoferraio o al contrario, ci sono dei momenti in cui ti sembra di essere in una lungaggine di terra, un po' come può capitare all'Argentario o come può capitare in Costa Smeralda, che in alcuni momenti perdi un po' l'orientamento.
Quasi come se non fosse staccata.
Sì, esattamente, isola, isoletta, ma sarà un pezzo di mare, sarà un pezzo di terra. E l'Elba ti dà un po' questa dimensione durante il viaggio. In verità poi quando arrivi lì sull'isola hai in verità la dimensione della,
opposta,
della navigazione spinta in là, e quindi di essere da solo, di essere isolato appunto, questo sì, ma durante la traversata c'è questo momento di confusione.
Senti, approfittiamo di questa metafora dell'isola per dire quanto nel tuo libro si intravede di questo spirito umano che cerca da una parte l'isolamento ma dall'altro lo rifugio. Cerca di avere a che fare con i propri simili, ma dall'altro si schifa. Quindi il nostro particolare protagonista forse la vive proprio questa
sì,
cosa, giusto?
La vive e un po' la subisce, tant'è vero che senza spoilerare, così lasciamo ai
sì,
lettori
che se lo leggano.
il protagonista vive un'infanzia sull'isola d'Elba. Accade un fatto che è drammatico per lui e che sarà drammatico anche all'occhio del lettore, per cui si allontana e quando torna ha ormai macinato nella sua testa, un po' nelle angosce, una serie di intendimenti che poi diventano un po' il cuore della narrazione nella sua parte più di thriller, se vogliamo più di noir. E quindi questa sensazione di ricercare l'isola e insieme scappare, che è del personaggio, è anche un po' della comunità degli isolani, che sono molto contenti di avere questa proprietà privata. però poi hanno insieme questa sensazione di aspirare anche al continente o alla terraferma, perché non vogliono esagerare in questo isolazionismo. Ed è un po' la stessa cosa che poi succede in quelle 2 o 3 o 4 settimane, a seconda della fortuna che uno ha, quando uno sta lì, che vuole andare lì perché vuole un posto, finalmente il remoto, finalmente mi riposo, però poi un secondo dopo si attacca allo smartphone per vedere che cosa succede, e c'è questo continuo tergiversare, che è un po' tipico, se vuoi, dell'altalena dei sentimenti umani, no?
Allora, nel primo libro tu avevi analizzato ancora una volta, in fondo, l'essere umano quando incontra o si scontra con la realtà cruda e dura del lavoro, e del lavoro che ti mette di fronte anche a delle pause di vita non desiderate, non volute. In fondo la disoccupazione, una lunga vacanza non voluta, è così. E invece in questo libro questo personaggio arriva un po' a degli estremi, giusto? Quindi sì, ancora una volta possiamo dire che sei incuriosito dalle dinamiche umane e dall'uomo che è sottoposto a una serie di traumi.
Sì.
Come si intravede nel quotidiano questo ingrediente, cioè quanto il traumatico è diventato parte di tutte le nostre vite?
Sì, 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 sì. È una dimensione che mi piace indagare con il mio occhio di narratore, senza nessun intento velleità di fare studi scientifici, antropologici, nulla di tutto questo, proprio una chiave mia personale. Siamo spesso stupiti, e anche dal punto di vista delle ricerche di mercato sulla lettura emerge sempre che siamo poi incuriositi da quel fatto di cronaca, ma come è stato possibile che quella persona che i vicini descrivono come mafia, ma come è stato possibile? E allora, senza voler andare a curiosare o a muovere leve morbose che non mi appartengono, mi interessava dedicare una parte di questo romanzo a quella che è la lotta, la contesa antica, eterna, atavica, tra il bene e il male, quanta parte di male contenuto nel bene, quanta parte di bene contenuto nel male, quanta parte di quell'uomo ha, il nostro vicino di casa ideale, come mai poi ha potuto commettere un fatto nefasto, e come mai gli altri non si sono mai accorti. Probabilmente non se ne sono mai accorti perché sono molto simili a lui, e quindi anche loro hanno quella parte di ombra che magari non ha avuto la capacità, la dinamica, il contesto di esprimersi e di emergere. E quest'area di indagine mi interessava, quindi ho voluto poi costruire, naturalmente con una tecnica narrativa, tutto intorno a un romanzo, però il mio nocciolo di partenza era questo: come l'uomo combatte ogni giorno il bilanciamento tra il bene e il male che è insito.
Senza arrivare invece, come può accadere in alcuni casi, e nel tuo personaggio probabilmente è successo, a esternarlo senza freni, senza limiti, senza più nessun tipo di tabù, come forse cominciamo ad abituarci anche noi a vedere nella notizia quotidiana, non solo nell'uomo del pianerottolo, ma proprio in questa estensione di notizie che ci giungono a confermare che l'uomo è questa cosa qui. Forse prima, che non eravamo così sottoposti a tutta questa statistica popolare quasi, no? Messa a disposizione, potevamo ancora sperare che i classici ci descrivessero in un modo diverso. E forse questa è la chiave del successo anche dei noir, che sono il pezzo forte nelle librerie. Forse questo
sì,
confermare
credo di sì.
Siamo quella roba lì.
Abbiamo bisogno di leggere cose che ci piacciono, le cerchiamo indirettamente. Le cose che ci piacciono tendenzialmente ci appartengono. Quando leggiamo abbiamo bisogno di avere un po' una conferma. Quando troviamo una cosa che è molto diversa da noi, che ci disturba, tendenzialmente la allontaniamo. E quindi credo che il successo del mondo del noir, del thriller, o delle, non solo nel mondo dei libri, ma anche nelle trasmissioni televisive, nella cinematografia, sia un po' questo. La voglia di andare a ritrovare in un'altra ambientazione una cosa che dentro sappiamo di avere, di dover dominare. E naturalmente il successo di tutti noi è di riuscire ad arrivare a vivere comodamente senza avere dato adito, esattamente,
ad impulsi esagerati. Esatto. E quindi la scrittura anche qui aiuta, perché io qualche volta, scherzando con te, è tanto tempo che vi faccio questa opinione, mi sono fatta persuadere, come dice Camilleri, che vivere con le persone che lavorano e hanno la dinamica del lavoro che le spinge a fare delle scelte oppure no, determina un lavorio sulla propria anima, sulla propria sensibilità, perché a volte bisogna trovare le parole giuste per dire le cose.
Sì.
E credo che sia la metà del lavoro. Noi stiamo parlando di risorse umane.
Sì.
E oggi più che mai in Italia questo è un discorso ad alta sensibilità.
Certo, ma infatti buona parte di questo romanzo e anche del precedente nasce dalla stanza di lavoro quotidiano dove le persone vengono ad esprimere le proprie paure, aspettative, opinioni, delusioni, disillusioni a seconda del contesto. E per me è un'area professionale che indirettamente diventa un'area di indagine, di studio.
Noi lo possiamo sentire il telefono nell'intervista.
Sì, ma lo mettiamo.
Guarda,
in scusa,
perché
non posso parlare. Guarda.
No, sì.
Scusa, perché... posso, sono alla radio. E quindi in quel momento, in quello spazio, per me diventa materiale che si accumula. Persone che raccontano, persone.
Prendi
che
appunti?
Si spiegano. No.
Ti rimangono
dentro? No, perché
dentro,
l'appunto
perché
diventa un
troppo.
Po' complicato per la persona, lo blocca. Cosa sta facendo questo qua?
Certo.
Sta scrivendo, cosa deve fare? Cosa ne farà poi di quell'appuntino scritto su una mole? Quindi no, rischia di essere...
E dopo? Invece traghetto in macchina,
sbobino,
elabori.
Sbobino, faccio un po' di magazzini della memoria tendenzialmente, quindi poi quando nel momento invece dedicato alla scrittura poi uno prende un personaggio, inevitabilmente vado a calare della quota di qualcuno che mi sono trovato di fronte, che naturalmente resta sempre lontano, anonimo, nascosto, non c'è bisogno, dico, non mi appartiene quel tratto di curiosità o di morbosità. Però è chiaro che viviamo a contatto con le persone e poi le possiamo andare a proiettare dentro delle dimensioni ideali che sono il contenitore di un personaggio, di un romanzo.
Senti, se volessi già costruire un po' come un golem, un tuo nuovo personaggio, e sappiamo che il marketing editoriale prevale, predilige gli investigatori, i delinquenti, quelli nascosti, eccetera. Qual è un personaggio che invece ti stuzzicherebbe far nascere, se qualche editore fosse interessato a interpretare attraverso il tuo scritto?
Voglio provare a cambiare. Ho fatto un personaggio che era un direttore del personale, che aveva vissuto un'epoca fulgida, quindi visto nell'apice della carriera, e poi sempre lo stesso romanzo ho fatto un po' precipitare nella crudeltà della disoccupazione, quel periodo di vacanza forzata di cui parlavamo prima. Qui ho voluto prendere un personaggio negativo con un'identità molto forte e attorniato da personaggi positivi guidati da questo dottore a cui poi i primi lettori mi hanno detto che si sono subito affezionati, il dottor Carlo Delta. E adesso mi sta balenando un personaggio completamente diverso, proprio perché voglio cercare di trovare sempre nuove aree di indagine e di lavoro, che mi voglio un po' catapultare nella mia terza terra, nel senso che il primo era ambientato a Milano, il secondo ad Elba, il terzo lo vorrò dedicare alla Sicilia, e sto pensando a un personaggio che non ho conosciuto. Qua invece non sto proiettando nessun ambiente professionale, mi sta venendo in mente una marchesa anziana che vive in una casa remota della campagna.
Stavo pensando che mi mancava figura femminile di spessore.
Una figura femminile di spessore.
Vedi? Perfetto,
vedi,
ci siamo in sintonia anche su questo
sintonia.
Futuro personaggio.
Mi sta girando in testa questa situazione qua, cercare di costruire qualcosa intorno a una donna, una marchesa.
E che ha vissuto delle cose, che magari
sì,
adesso le ha un po'...
Sono successe delle cose, ne possono succedere altre, poi la trama, il tessuto non l'ho ancora... Ma ho queste due situazioni, questa donna
l'ambiente
e poi una dimensione un po' atemporale, cioè non voglio parlare di auto o di carrozze, di telefonini o di telefax.
Riuscire a collegarla in un non tempo, dove ognuno se la può piazzare dove vuole.
C'ho questa idea qua.
Che comunque facile non è, perché nella scrittura c'è la descrizione. Quindi è un escludendum che porta però a una certa selezione, perché se uno deve pensare a un avvenimento, gioco forza ti viene voglia di collocarlo.
Sì.
Quindi trovare solo la chiave dell'avvenimento atemporale diventa un bel esercizio.
Questo è l'esercizio dell'estate, quando spero che i lettori si dedicheranno di leggere questo. Il brano, io proverò a scrivere una nuova puntata, non di una cosa seriale.
Ma avevi detto una cosa, e qui torniamo un pochino al mondo dell'editoria, che mi aveva incuriosito, cioè il fatto che questo tipo di romanzo e di lettura aiuta anche quelli che forse una volta c'erano di più i romanzi che raccontavano i luoghi, adesso ci sono un po' meno probabilmente, a parte il fatto che ho saputo questa cosa e ne approfitto per chiederti un parere, perché riguarda le vacanze, il modo di vivere il tempo vuoto, che pare vada molto di moda la vacanza in crociera, e quindi queste 4.000 persone vaganti su una nave che dal settore A al settore C si spostano a suon di programmi mattinieri dati da queste supertate badanti grandi, che io mi immagino, quindi uno scenario per me terrificante, e non scendono, non vedono mai la riva, quindi passerà Santorini, passerà cosa, ma loro sono sempre lì, mangiano, bevono, eccetera. E invece in questo caso entri un po' nel filone di quegli scrittori che fanno venire voglia di andare in quel paese, no? Quindi fa venire voglia di scendere, di andare. In questo senso sei un po' novecentesco?
Sono un po' anziano dentro. Sono diventato grande subito. Ma su questa cosa in effetti ho già ricevuto delle segnalazioni, delle mail, delle lettere che sono arrivate all'editore, in cui dicono: leggendo questo romanzo mi è venuta voglia di andare all'Isola d'Elba. E quindi questo è una bella restituzione che poi un lettore può fare a una persona che, come nel mio caso, non pensava, non avevo questo tipo, cioè io non sono il responsabile dell'ufficio del turismo di Isola d'Elba, che quindi ho scritto la guida turistica.
E non sei neanche come la fiction Don Matteo, dove quando vedo Spoleto avanti e indietro penso quanto gli daranno per far vedere quel ponte, sono lì a fare il conto del loro budget, ma non è successo niente.
È venuto tutto in maniera spontanea. E questo
offriranno una granita. Cosa si mangia di buono e di gustoso all'Elba, che faccio subito un po' la TV, così momento food.
Food c'è la torta briaca, partiamo dal dolce, partiamo all'incontrare, non facciamo il menù dagli antipasti, all'incontrare, la torta briaca, che come dice il nome ha dentro dell'alcol, con delle uvette e dei canditi, che non ha una bellissima vista estetica, non è subito
un orrendo gnocco marrone,
sì, diventa tra il marrone e il viola, violaceo, e viene servita all'Isola d'Elba, o anche venduta in celofanata per strada, ed è molto tipica. Poi naturalmente abbiamo sui secondi un tripudio di pesce e di carni, ricordiamoci il cinghiale, all'Isola d'Elba c'è molta cucina di cinghiale, lo fanno bene.
Ma per la faccenda dei templari, c'erano i templari all'Isola d'Elba?
No, questo
chissà
no.
Perché mi è venuto questo collegamento cinghiale, perché sai che loro mangiavano solo cinghiale.
Sì.
Poi ho pensato un attimo.
Diciamo che da quando, prima che si staccasse dalla Pangea, probabilmente ce n'erano, e quindi quanti ne sono arrivati e sono rimasti sostanzialmente. E poi ci sono queste penne in barca, direi, che sono fatte con cozze, vongole, quindi con il pesce, e la panna, che sono il piatto tipico, come primo piatto dell'Isola d'Elba. Questo è il nostro momento
la
food.
La spiaggia più defilata? Quella l'anti,
è impossibile, perché l'Elba è l'isola delle 100 spiagge.
Quindi
non c'è la spiaggia in e la spiaggia defilata. Sono quasi tutte defilate, si gira con lo zainetto, si cammina tanto, si scarpina e quindi è molto bello ed è molto piacevole.
Rischia l'effetto anno di moda, anno non di moda,
no,
l'Elba o no? Vero? Mi dà l'idea di essere lì.
Tiene botta.
È così, da Napoleone ad oggi, dopo Vito
Ribaudo
po', il baretto è sempre quel baretto.
Quello lì, punti di ritrovo, punti cardinale. E quindi,
come si divertono i ragazzi all'Elba?
Beh, hanno la possibilità, come dicevamo, a volte anche con troppi motorini, gironzolano per le spiagge. Diciamo che lo sport dei ragazzi all'Elba è girare 3 o 4 spiagge al giorno. Siccome ne hanno a disposizione 100, non gli basta un'estate. Ecco.
Ah, ecco, quindi motorino,
muretto, gironzolare, zainetto, telo. i giorni.
I genitori come se la caricavano sullo stress da motorino?
Un po' di preoccupazione sullo stress da motorino c'è, onestamente. Questo c'è, devo dire, li accomuna, perché poi i genitori puntano a stare stanziali mentre loro devono girare, naturalmente, certo, anche per staccarsi dall'ambiente
neanche
familiare.
Neanche a pensarci di accompagnarli,
no,
perché vieni
tacciato
delle peggio cose.
Assolutamente.
Quindi anche 3 settimane di leggera ansia da papà.
Sì, ma con un buon libro sotto l'ombrellone.
Non il tuo, ma quello da scrivere.
No, libri degli altri da leggere.
Cosa leggerai?
Ancora non ho fatto la spesa. Mi incuriosisce questo, un vecchio saggio, Armi, acciaio e malattia.
Ah, bellissimo, uno dei miei libri preferiti, consiglio.
La breve cronistoria degli ultimi 13.000 anni.
Sì, questo è bellissimo.
Quello è l'unico che ho già preso ed è pronto sul comodino.
Ma forse, visto che sei su questo così mood, anche quello di Khalil, non so se cito giusto, uno scrittore irlandese, che invece racconta, ha fatto 2 libri, adesso pappocchio sul titolo come mio solito, e racconta di come i monasteri furono importanti nella nostra cultura, e lo fa con un gusto, con un piglio e un brio veramente speciale. È un altro di quelli che tratta la storia un po' stile Cipolla, stile Caponnetto, insomma quel modo lì di trattare.
Lo andremo a cercare.
E io cercherò di essere più precisa e non far diventare matti librai con questo modo veramente da puzzle, dadaista di definire i titoli, quando tu mi insegni, ci si impiega tanto per dare una definizione di marketing che sia corrispondente al libro, la copertina, eccetera, e poi arriva una che mette insieme tutte le parole.
Vabbè.
Comunque, Vito, ti ringraziamo, sei stato cortese come al solito.
Grazie a te.
Ti abbiamo rubato alla
siamo qua.
Realtà di questo lavoro, ma comunque Radio Ross Brera, ciao!
Ciao!